12:35 minuti, siamo al nostro dibattito. Ben ritrovato Enrico Bianda, che ci ha raggiunto in studio per questa mezz'ora di confronto.
Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, buongiorno ai nostri ospiti che tra poco introduciamo, e Cristina, buongiorno a te.
Siamo all'ultima parte del nostro Alphaville. Oggi 25 aprile, lo dicevamo prima, doppia festa della liberazione. 50 anni fa il Portogallo ritrovava la libertà, ne parlavamo con Roberto Francavilla, e oggi 25 aprile si celebra e si festeggia la liberazione in Italia. Lo sappiamo, se ne parlava in questi giorni in rassegna stampa. Oggi è il giorno della manifestazione di Milano, a 30 anni dallo storico corteo proprio a Milano nel primo anno del primo governo Berlusconi. L'Italia ritrova forse rafforzato il desiderio di celebrare questa giornata che commemora la liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo.
Allora, per parlarne questa mattina abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione sul ruolo delle donne, in modo particolare raccontando la storia di due combattenti della nostra regione, ticinesi, che si unirono tra l'altro anche alla resistenza in Val d'Ossola, e di allargare lo sguardo al ruolo delle donne in quella lotta partigiana, questo da una parte, e tornare anche a mettere a fuoco i principi morali e civili che portarono tanti giovani a scegliere di combattere per la libertà, per la patria e per il futuro di una nazione intera.
Per farlo abbiamo invitato Yvonne Pesenti Salazar, storica ricercatrice, presidentessa dell'Archivio Donne Ticino. Benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie per aver invitato gli archivi.
Ed ecco con noi anche Giovanni De Luna, che ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino, tante volte nostro ospite, autore di libri come Le ragioni di un decennio 1969-1979, Militanza, violenza, sconfitta e memoria nel 2009 e La Repubblica del Dolore nel 2011 per Feltrinelli, editore per il quale ha scritto nel 2015 La resistenza perfetta. Buongiorno Giovanni De Luna.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
Ivan Pesenti, la guerra partigiana 43-45, la lotta di liberazione dal regime nazifascista, ha visto il coinvolgimento documentato di due donne ticinesi, sui quali vorremmo portare l'attenzione di chi è all'ascolto questa mattina. Lo faremo grazie anche al suo contributo e al lavoro degli archivi delle donne del Ticino. Vorremmo introdurre però questa discussione con un commento di Giovanni De Luna. Non credo ci si possa un po' sottrarre dal chiederle di commentare il significato che il 25 aprile assume oggi.
Ma guardi, è un'occorrenza che vale la pena festeggiare, perché il 25 aprile ha una sua unicità.
Abbiamo un problema sulla linea con il professor Giovanni De Luna, vediamo se riusciamo a recuperarlo, altrimenti lo richiamiamo sul numero che abbiamo composto. Professore, ci sente?
Io vi sento bene.
Ecco,
voi
adesso,
mi sentite,
adesso
perché...
la risentiamo, sì. Prego, sì. Ci siamo persi tutta la sua risposta.
No, volevo dire che vale la pena festeggiare il 25 aprile per la sua unicità, è una data unica, nel senso che non è assimilabile alla fine della guerra, no? Come in Francia aveva fatto Chirac, la destra che festeggiava contemporaneamente l'insurrezione di Parigi dell'agosto del 44 e la fine della guerra. No, qui la fine della guerra a Napoli nel settembre del 43, a Roma nel giugno del 44, a Firenze e nell'agosto del 44. Quindi ci sono varie fini della guerra, ma c'è un'unica 25 aprile, ed è quello dell'insurrezione vittoriosa dei partigiani nelle grandi città del nord. Forse questa unicità è legata, come dire, a una specificità di questa data, che è quella che introduce l'Italia alla democrazia. Guardate, è qualcosa di difficile da raccontare ai nostri ragazzi, perché dopo 20 anni di dittatura, 20 anni di disabitudine alla libertà, dopo 20 anni che tu avevi rinunciato alla tua sovranità individuale e avevi dei valori di riferimento come la gerarchia, la disciplina, l'obbedienza, il conformismo, di colpo sei padrone di te stesso, ti impadronisci di una sovranità individuale, che è poi quello che è la molla della partecipazione popolare alla resistenza. Io credo che il 25 aprile sia la codificazione di questa scelta, sia la codificazione di questa spinta al rinnovamento, di questa progettualità per il futuro, sia tutta una data proiettata nel futuro, proiettata nel 2 giugno del 1946, quando andammo a votare per il referendum Monarchia Repubblica, sia proiettata nella Costituzione del 1948, sia proiettata ancora nella congiuntura che stiamo vivendo oggi.
Lei parla di disabitudine alla libertà. Mi segnerei questa espressione, 20 anni durante i quali appunto un paese si disabitua alla libertà. Yvonne Pesenti si accennava alle due donne della Resistenza, due donne ticinesi che decidono in misura diversa di partecipare a quella lotta. Lucia Buonvicini muore pugnalata il 10 maggio 1945. Il suo corpo poi verrà trovato molto dopo in una scarpata. Morirà forse per mano di un traditore. Allora, partiamo da Lucia Buonvicini. L'intento questa mattina è quello di far conoscere a chi è all'ascolto questa mattina la storia di queste due donne ticinesi che appunto scelgono la lotta. Cosa sappiamo di questa donna, Lucia Buonvicini?
Ma allora, io vorrei premettere una cosa, che sono due donne, ma che credo non siano il sole. Per esempio, la seconda, che nomineremo certamente, è Gabriella Antonini, che ha una sorella che è attiva quanto lei, però non siamo riuscite a ricostruire il suo percorso biografico. Quindi queste sono le biografie che sono emerse dalle nostre ricerche. Di Lucia, ma secondo me ce n'erano anche altre che si sono impegnate in modo diverso. Credo invece che Lucietta Pizzigaglia Buonvicini sia abbastanza unica, perché lei si è veramente arruolata con le brigate partigiane, con la 52esima brigata d'assalto Garibaldi, Luigi Clerici, quindi una brigata comunista, e questo dipende dal fatto che lei, che è una bellinzonese doxi di adesso, figlia di un socialista molto attivo che l'ha molto influenzata da bambina, la portava al 1° maggio vestita di rosso. Lei è una persona con un grande spirito di indipendenza, è una delle prime donne che porta i pantaloni a Bellinzona, si sposa ma vestita di nero. Sposa un italiano e nel 1937 la famiglia, che viveva a Bellinzona a causa delle difficoltà finanziarie, si trasferisce a Oria, che è il paese d'origine del marito, dove la vita costa di meno, e quindi il marito rimane a Bellinzona e lei si trasferisce con i figli. Nel 1943 Lucietta, che vive con due dei tre figli a Oria, si arruola e proprio in questa brigata, che è quella tra l'altro che ha catturato Benito Mussolini a Dongo, e ha un ruolo molto attivo, diventa collegatrice, cioè stabilisce collegamenti tra i reparti e i gruppi partigiani, trasmette documenti, informazioni, usa vari travestimenti, da contadina se va sui monti, da signora se va a Como, si veste da signora tedesca, aiuta i figli di partigiani che sono in età di leva a passare il confine, nasconde delle famiglie, insomma ha un ruolo veramente molto, molto attivo. Viene arrestata ben 6 volte, viene torturata, ma non mai si spinge a collaborare, rimane sempre fedele ai propri ideali e lo scrive anche, ci sono lettere sue molto belle dove dice: li ho beffati più volte, allora si sono vendicati perché io non parlo neanche sotto tortura. E poi a un certo punto, al 6° arresto, le dicono: lei deve allontanarsi da Oria e torna a Bellinzona, e quando dopo l'8 maggio non resiste, vuole riabbracciare i figli che sono rimasti a Oria, quindi si incammina sulle montagne perché il confine è ancora chiuso tra l'Italia e la Svizzera, e sale sull'Alpe Boglia per scendere poi in Italia dall'altra parte, e come ha detto lei verrà poi accoltellata il corpo viene gettato nel dirupo, la trovano solo un anno dopo, viene incriminato un un partigiano che era poi ripassato dalla parte dei repubblichini, ma che verrà poi assolto nel 50. Quindi la vicenda resta senza soluzione. Questa allora,
è una delle vicende.
Unica, credo.
Sì, poi torneremo anche sull'altra figura, appunto noi nell'introdurla, Yvonne Pesenti, parlavamo proprio di un coinvolgimento documentato di queste due donne ticinesi. Lei giustamente dice sono state di più, ma al momento non abbiamo trovato documentazione. Giovanni De Luna, la storia delle donne nella Resistenza italiana rappresenta una componente fondamentale per il movimento partigiano nella lotta contro il nazifascismo. Ma per decenni, a livello storiografico ed istituzionale, il contributo delle donne alla Resistenza non è stato adeguatamente riconosciuto, rimanendo relegato ad una sorta di ruolo secondario che scontava di fatto una visione in cui anche la lotta di liberazione veniva declinata al maschile. Le cose sono cambiate in questi ultimi anni di ricerche storiografiche.
È molto precoce, perché ricordo il commentario di Liliana Cavani del 63-64, la donna della Resistenza, all'interno del quale il protagonismo delle donne era già molto marcato. Certo, poi la storiografia si impadronisce del tema a partire dalla metà degli anni 70, quando esce Compagni di Bianca Guidetti Serra, la Resistenza taciuta dell'Abruzzone e della Farina. Nasce un filone che anche grazie al movimento femminista.
Professor De Luna, ci perdoni, mi scusi molto se la interrompo, non ha modo magari di collocarsi in un punto a maggior copertura telefonica, perché spesso la sua voce è sgranata.
È un po' disturbato. Prima la sentivamo molto bene, dove si trovava? Nella prima domanda.
E dunque sì, registriamo questo mentre magari proviamo a richiamarlo nel corso della diretta, perché attualmente il professor De Luna è scomparso con il suo telefono. Yvonne Pesenti, ci interessa molto anche allora il secondo profilo della donna che scelse, no, di partecipare in modo diverso rispetto a Lucietta Buonvicini alla guerra partigiana. Gabriella Antonini, detta appunto Gabi, fu la seconda donna coinvolta in quegli anni di attività a supporto della lotta partigiana, questa volta più sul fronte della Valdossola. Che cosa sappiamo su di lei?
Ma di lei si sa molto, perché Gabriella Antonini, detta Gabi, e poi ha avuto un percorso biografico di grande militanza politica a sinistra, per cui il suo contributo è molto più documentato, anche se lei, per esempio, ha sempre lavorato nelle file a sostegno dei partigiani e dei rifugiati, con la sorella Maria, di cui dicevo prima e di cui invece si sa molto poco, no? Gabriella Antonini ha una specie di battesimo politico già con la guerra civile spagnola, no? Già lì si impegna molto a sostegno dei volontari ticinesi, fa da tramite tra i giovani e le famiglie e così via. Poi nel 43, quando arrivano queste masse di profughi in Svizzera, in fuga dalla Gestapo e dai repubblichini, vengono ammassati nei campi profughi, e da lì cercano ovviamente molti di fuggire per unirsi alla Resistenza, e quindi Gabi Antonini diventa una persona di supporto, quindi diventa un punto di riferimento. Lei, il suo indirizzo circola tra queste persone, quindi si mettono in contatto con lei procura abiti, sigarette, denaro, le istruzioni per raggiungere il Ticino, e poi quando arrivano in Ticino li nasconde nel suo appartamentino in via Gallinaccia a Locarno, in una soffitta, per evitare i controlli di polizia. Quindi tra l'altro si prende anche il beriberi, che è una malattia per carenze alimentari, perché è poverissima, ma divide quel poco che ha con questi clandestini. E poi naturalmente il suo impegno culminerà nella vicenda legata all'Ossola, no? Quindi da settembre 44 a ottobre 44, dove arrivano questi profughi e lei li ospita, e poi lei con altre persone, con altre donne, come dicevo prima, li aiuta a rientrare in Italia, no? Ricordiamo che ci sono molte vie, c'è stato la commemorazione, poi si sono fatte dei luoghi della memoria, quindi sono 5 o 6 sentieri che dal Ticino poi portano in Italia, che venivano percorsi da questi partigiani che volevano unirsi alla resistenza. E poi lei fa anche da staffetta, diciamo, non è il nome giusto, tiene i legami tra le famiglie in Italia e i profughi in Svizzera, no? Perché porta le lettere, riporta le lettere dei profughi, riporta indietro quelle dei parenti, e per questo, per esempio, viene arrestata e viene incarcerata e rimane in carcere. E per uscire, racconta lei in un'intervista, deve fare proprio, creare uno scompiglio, dicendo: ma com'è questa storia che a Guglielmo Canevascini avete dato una medaglia, perché è stata conferita una medaglia perché aiutava i profughi, e io, che sono solo la Gabi, sono da 5 giorni in gattabuia, fatemi uscire. E
La
credo
Questo
che...
ci racconta un bel pezzo di questa storia del coinvolgimento delle donne. Intanto siamo riusciti a ricollegarci con il professor Giovanni De Luna, che ci stava raccontando di come negli anni 70 in realtà la storiografia ricomincia a pensare e a rivalutare il ruolo delle donne dopo anche lo storico documentario di Liliana Cavani. Ci diceva giusto?
Sì, dicevo questo per sottolineare un concetto chiave. Guardi che essere antifasciste e partecipare alla resistenza per le donne era molto più complicato che per gli uomini, perché le donne tradizionalmente erano confinate nello spazio della domesticità, nello spazio privato della casa, e uscire dalla domesticità, uscire dalla dimensione privata per immettersi nello spazio pubblico era una cosa che solo la guerra consentiva proprio nella sua eccezionalità. Ma le donne antifasciste, le donne partigiane, fecero qualcosa di più. Oltre a rompere con la domesticità e con lo spazio privato, oltre al loro ingresso nello spazio pubblico, presero le armi contro il fascismo. Quindi, come dire, sfidarono la maldicenza delle persone, sfidarono una sessuofobia imperante, sfidarono pregiudizi e luoghi comuni che sulle donne si erano addensati durante i 20 anni del fascismo. Quindi, come dire, forse per i maschi fu più facile la scelta di essere antifascista e di essere partigiano. Per le donne, d'altra parte, la loro fu una scelta talmente eccezionale che poi, quando ritornarono i tempi della normalità, quando la guerra finì, tutto finì, anche per il loro protagonismo. Guardi, quello che le donne riuscirono a strappare durante i 20 mesi della resistenza fu il diritto al voto del 2 giugno del 1946, ma per il resto bisognerà aspettare
Abbiamo riperso
che sia
Giovanni. Ecco.
veramente porca miseria.
Ci
Eccoci.
siamo, la sentiamo.
Adesso la sentiamo. Sì.
Non so, comunque, vabbè, il concetto chiave era questo: questo punto di rottura dello spazio privato e poi l'interno dello spazio pubblico e prendere le armi. C'era ancora una cosa che consueta allora per le donne, e le donne fecero in prima persona. Quindi, da questo punto di vista, io sono molto ammirato per tutta la
La
delle donne.
sentiamo malissimo adesso, purtroppo.
Senta, purtroppo è così.
Adesso la
Non
risentiamo
so.
bene. Senta, studiando i suoi libri, dicevamo che abbiamo studiato appunto che furono 35.000 le donne che dal 43 al 45 parteciparono alle azioni di guerriglia partigiana per liberare l'Italia appunto dal nazifascismo. Però in generale sono 70.000 le donne coinvolte nei gruppi di difesa. Perché non tornano i conti? Quali donne non furono
Perché
riconosciute?
no, non furono riconosciute, che allora il concetto usato per riconoscere la qualifica di partigiano era molto restrittivo e si limitava alla presa delle armi, cioè venivano considerati partigiani solo quelli che avevano sparato, che erano stati veramente in formazioni militari, no? Siccome le donne, gran parte delle donne che partecipò alla resistenza, no, fece una resistenza civile ma non militare, da questo punto di vista il loro ruolo fu misconosciuto dei ruolini, però il loro ruolo è rimasto nella nostra storia, eh? Quindi volevo dire che comunque la gratitudine degli italiani verso quelle donne è rimasta intatta negli anni, almeno fino ad oggi. Poi quello che succederà in futuro non lo so.
Diamo altri numeri, 4.500 le donne arrestate, torturate, condannate, 623 le donne fucilate, impiccate o cadute in combattimento, oppure ancora circa 3.000 le donne deportate in Germania. Queste combattenti lottarono per dare spazi di libertà al di fuori degli schemi precostituiti di un regime che le aveva relegate sempre più a fondo nella sfera familiare e domestica. Giovanni De Luna ci racconta anche che, finita la guerra, le cose in parte tornarono ad essere quelle del passato. Una domanda che forse vale la pena porre ad entrambi, abbiamo davvero pochi minuti. Yvonne Pesenti, considerando anche il profilo di Gabi e Lucietta, fu lotta partigiana, ma fu anche contestualmente una lotta femminista?
Ma sicuramente, adesso Lucietta purtroppo è morta prematuramente, ma si vedeva nella sua biografia che era veramente una donna che lottava per il suo diritto a essere riconosciuta in quanto cittadina con diritti paritari, già da bambina, come ho detto all'inizio. Gabriella Antonini ha avuto una militanza politica lunghissima, è sempre stata fedele ai suoi ideali. Vorrei anche dire che dopo, finita la guerra, entrambe sono state riconosciute dalle brigate partigiane come combattenti nelle rispettive brigate, mentre Gabriella Antonini dallo Stato svizzero nel 1946 ha preso una multa di 50 franchi per aver organizzato attività sovversive, anche se il ruolo del Ticino in tutta questa vicenda, avendo il tempo di approfondirlo, è molto interessante e non è più collaborativo di quanto si possa credere. E poi però sono state un po' dimenticate entrambe, ma tutte e due avevano un orientamento femminista. Storicamente forse non va bene, ma comunque erano donne che si impegnavano per essere riconosciute, per avere una parità in quanto donne.
Giovanni De Luna,
agito in quanto tale.
Siamo in chiusura, sì, abbiamo un paio di minuti. Le vorrei leggere un estratto da un articolo che ha pubblicato Claudio Vercelli questa mattina su un quotidiano, che dice: le destre post-costituzionali, guarda ad oggi, stanno utilizzando la stessa cassetta degli attrezzi che i partiti democratici e quei corpi intermedi che si erano rigenerati con lo spartiacque del 45 avevano fatto propria. È nel nome della libertà che queste destre dicono di agire. È con il richiamo all'ingiustizia da riparare che raccolgono il disagio diffuso. Qual è la libertà che dobbiamo perseguire e difendere, leggendo anche alla data del 25 aprile? Oggi si celebra anche il cinquantenario dalla liberazione del Portogallo. Quale libertà si celebra?
Guardi, la libertà che era cara a Calamandrei, che è uno dei padri della nostra Costituzione, una libertà che non esclude ma che include, una libertà che non è quella di coltivare il proprio giardino ma è quella di aprire i confini del proprio giardino. E io quando sento prima gli italiani, ecco, quella libertà mi spaventa, perché prima gli italiani è l'anticamera di un discorso razzista, xenofobo, che fanno parte tutto di una costellazione valoriale che era proprio del fascismo. Ecco, io credo che oggi la libertà di cui si parla non possa non essere plurale, non possa non essere democratica, non possa non essere universale, non possa non considerare gli italiani anche quelli che in Italia sono venuti. Credo che questa libertà sia quella per cui morirono allora i nostri partigiani e per cui si impegnarono anche le donne. Io sono d'accordo con quello che è stato detto, non si trattò di una lotta femminista ma di una lotta per la parità, certamente sì.
Grazie, siamo in chiusura. Grazie davvero a Yvonne Pesenti Salazar, storica e ricercatrice, presidentessa dell'Archivio Donne Ticino. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E grazie anche allo storico Giovanni De Luna. È stato un dibattito difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo, abbiamo
grazie
raccontato.
A voi. Mi scuso per gli inconvenienti tecnici.
E grazie.
Buona giornata.
Arrivederci.
Buon 25 aprile. Arrivederci.
Buon 25 Arrivederci. Aprile. Grazie anche a Enrico Bianda. E ora spazio alle regie delle 13. Noi ci ritroviamo subito dopo.